Dal Vangelo secondo Civic, l'alcol può essere il tuo peggior nemico, ma la Bibbia non dice forse di amare i propri nemici? Sigla.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97, il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
Ladies and gentlemen, for this evening, for presentation of Oscars, qui con me abbiamo la...
And the winner is... Marco Biscetta!
Is Rossella Biaggi come miglior attrice protagonista!
Woo!
Good evening!
E miglior attore protagonista abbiamo Brandon Marco Biscetta!
Miglior caso umano dell'anno, Marco Biscetta! Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Civic 97 Radiofonica.com. Siamo qui in diretta dall'officina in attesa dei nostri guest starring che avremo qui in diretta. Dovrebbero arrivare a momenti i nostri ospiti, ma non vi anticipiamo nulla.
No.
Ira Rossella, tu l'hai vista? No, non l'abbiamo potuta vedere in, diciamo, in diretta,
no,
perché
era
erano un po'
domenica
sei...
domenica notte e lunedì mattina.
Diciamo, erano sei ore, diciamo, sono sei ore avanti.
Quindi da noi era notte,
da loro era
orario aperitivo.
Orario Civic! Woo! Beh, ma tutto non nasce per caso, come si suol dire. Allora, è stato uno dei film più, diciamo, che ha vinto, scusate, il continuo... tempeste di diciamo, però ho dovuto prendere appunto perché erano talmente tanti il, diciamo, le riconoscimenti del film che ha vinto praticamente tutto. Wherever, adesso non so bene il titolo, ma finisce con All at Once.
Everything Everywhere All at Once.
Benissimo, che è stato, diciamo, il film più premiato della storia, perché miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista. Nessun film ha mai vantato un palmarès di addirittura 347 premi. Un film ultra contemporaneo che costruisce intrattenimento su uno script più profondo di quanto non sembri, sul multiverso, cara
sì,
Rossella.
Molto particolare la tematica. Ricordiamo che appunto Everything Everywhere All at Once è stato il film più premiato appunto all'interno della cerimonia dei Golden Globes 2023, ma un altro elemento molto importante sicuramente degli Oscars, sì esatto, è che è stata premiata per la prima volta un'attrice di origini asiatiche e tra l'altro una donna che oramai non ha più 20 anni.
Ma anche dagli...
E infatti nel suo discorso
di ringraziamento
degli Oscar ha detto una cosa molto bella, secondo me. Ha detto: signore, non lasciatevi intimorire, non lasciatevi dire che è passata la vostra stagione. Questo per testimoniare che anche a 50 anni si può vincere un Oscar. Infatti, se non erro, anche la
attrice non protagonista 64 anni,
Jamie Curtis ha vinto un altro Oscar.
Sempre sullo stesso film, comunque il team dove miglior attore non protagonista ha vinto solo per The Whale, Brendan Fraser con il suo The Whale.
Esatto, e questa cosa ci fa pensare bene, perché ci fa pensare che veramente, cioè, non è la gioventù, non è la bellezza, sì, anche ovviamente che l'aiuta, ma è veramente la bravura. E questo è un pensiero secondo me molto confortante. Ma arrivati a questo punto direi di parlare, ovviamente, Marco, non possiamo esimerci. Ah, tu volevi andare giustamente, vai. Allora,
volevo fare prima la parte seria, perché mi ha molto colpito il discorso, no? Anche facendo un'interposizione con i fatti che sono avvenuti a Cutro, comunque in Calabria. È stato molto toccante per me il discorso del premio Oscar come miglior attore non protagonista. protagonista, perché adesso non so bene il nome, mi perdoneranno, perché un nome, l'attore è vietnamita e ha iniziato il suo discorso che ringraziando la mamma che lo stava guardando a 84 anni, e ha raccontato di come la sua avventura sia partita su un gommone fuggendo dal Vietnam, con la sua famiglia si è rifugiato ad Hong Kong ed è stato per quasi un anno della sua vita in un campo profughi. Quindi, come si suol dire, dai rifugiati può nascere qualcosa di bello. Torniamolo a dire ai nostri piante dosi, piante grane, piante, e i nostri meloni della situazione, che no?
Ma ancora una volta, cioè, ci troviamo di fronte a persone.
Sì.
Cioè, ecco, a me spaventa molto questa cosa di dover deumanizzare le persone che purtroppo vengono a vivere, che può capitare a tutti, momenti di sfortuna più o meno prolungati. E ancora una volta, ecco, quello che ci distingue, secondo me, rispetto agli animali è il fatto che siamo esseri umani, il fatto che abbiamo la capacità potenzialmente di entrare in empatia con i nostri simili, di capirli, di comprenderli. E invece no, ancora una volta molto spesso non ce ne dimentichiamo, ecco, e pensiamo solo a guardare il nostro orto anziché guardare quello che succede.
Ki Yung Kwan, scusatemi perché il nome è ovviamente
il famosissimo short di Indiana Jones quando
sì,
era giovanissima.
Sì, infatti stavo per dire questo, è stata molto toccante la scena in cui hanno fotografato Harrison Ford che abbraccia il nuovo premio Oscar come miglior attore non protagonista, e abbraccia anche Brendan Fraser, perché non sapevo, avevano recitato in un film degli anni 90 entrambi, quindi un po', vabbè, poi un po' come andare al bar, no? Un po' come i compagni di scuola, no? Che ti rincontri, ti rivedi. È stato una bella premiazione degli Oscar rispetto a quella dell'anno scorso, dove ci ricordiamo la giarda, come dicono i perugini, di Will Smith al noto comico che sì, ha preso in giro la moglie. Quindi quest'anno è stata molto low profile. Una delle meme più, diciamo, più carine, tra virgolette, che denota anche l'umanità, e il
fotografo caduto,
bravissima, l'ampiezza della nostra Lady Gaga, che poverino il fotografo è un po' inciampato sicuramente nel vestito long, è inciampato un po' nel vestito long, e quindi è stato quello il momento più bello, che lei si è girata e tornata indietro per raccogliere il fotografo,
per aiutarlo.
E quindi questo.
Un'altra cosa. Allora, adesso, prima di entrare nel
facciamo break così almeno
allora,
abbiamo anche il tempo.
Allora, io ti proporrei
che mi proponi? Ah sì, la nuova di Madame, no? Quindi col bene nel male ci sentiamo tra poco su civicnati7radiofonica.com.
Dopo tanto, 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 tanto tempo, come previsto, tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto, 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 tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine hai sbottato, hai detto guarda tanto, tanto amore. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora. Tu sei, la puttana che ha arrivato in 6 giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Vive nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. Solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve. E io che l'ho provato ad ogni tocco tuo, posso dire che a me è rimasto il bene. A te il male, a me il bene, a te il male. Beve nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. A me resta
eccoci ben rientrati a Civic 97. Sono arrivati con noi. Rossella, ti lascio a te l'onore di ripresentazioni, ma è
ma
stata
sì,
una nostra compagna per tanti
una conduttrice storica di Radiofonica. Civic. Stiamo parlando di Silvia Pisacane, famosissima voce di Play Europe, di Civic 97, tra l'altro anche, non solo. Ha fatto comparsate praticamente in tutti i programmi di Radiofonica, tra cui anche Think Pink, se non erro.
Ha stalkerizzato la maggior parte di tutti gli ospiti del
Festival
Internazionale del
Giornalismo. Accanto a lei abbiamo un professore ex laureato di Harvard, ma anche famosissimo stand-up comedian.
Insieme a Nicola Palumbo.
Stiamo parlando di Zachary Novak. Benvenuti ragazzi, benvenuti nel salotto di Civic 97.
Allora, grazie, è un piacere tornare ragazzi.
Bentornata, ben arrivato. Vabbè, lui è una nuova presenza in questo, diciamo, in questa ospitata volante di Civic 97. Stiamo aspettando anche l'altro stand-up comedian. Stiamo aspettando.
Sì, Nicola non è proprio uno stand. Sì, sì, ma non è proprio uno stand-up comedian.
È un cialtrone.
Fa ridere anche senza stand up.
Lo fa anche 24 su 24.
Esatto, esatto. Allora, ritornerei a parlare della tematica che abbiamo lanciato prima, cioè degli Oscar 2023. Voi avete visto qualcuno dei film in gara? C'è qualcosa che vi ha appassionato di più?
Ma quali sono? Hai
visto The Whale?
Idea. Ah, The Whale.
Com'è? Tu dacci la tua opinione su American Side.
Cioè, bello vedere come è stato tratto da un pezzo teatrale, però è un film che non guarderei una seconda volta. Mm-hmm. E questo per me è il test, guarderei un'altra volta questo film? Per me no. Cioè, bel film, sono contento, però niente di più.
Io non ho visto nessun film dei premiati, quindi...
No?
No.
Allora, io ho visto The Banshees of Inisherin.
Ah, sì, sì.
Un dramma psicologico ambientato in Irlanda, sì, con...
Ah, perché io l'ho visto in italiano, Gli spiriti dell'isola, la traduzione.
Gli spiriti dell'isola, molto, molto grazioso. Mi è piaciuta molto l'introspezione, sì, psicologica dei, sì, personaggi.
Stupenda. E io sono andata a vederlo con una ragazza super culturale, no? Che abbiamo detto, frequentiamo di più sta ragazza così si alza il livello culturale della cognitiva, no? Perché dopo ci ha cacciato una serie di insight top, tra cui dice che Jung, non lo so come si pronuncia,
sì,
evidenzia, diciamo, la figura della vecchia che c'è all'interno del film come, diciamo, l'immagine della depressione. Quindi se tu,
bella,
diciamo, sai accoglierla nella tua vita e non la rifiuti, in realtà riesci a conviverci e poi allontanarti in maniera serena.
Come la sorella poi del,
esatto,
del protagonista.
Bravissimo. Chi invece le sfugge, in qualche modo in realtà viene anche catturato e ne cade vittima. Quindi...
questa è una bella interpretazione a cui non avevo pensato, perché
sì,
la,
no,
vedevo un po'
io,
come una figura, capito? Un po' la Banshee, un po' le streghe della mitologia irlandese, no? Queste streghe che urlano e che comunque... presagiscono,
sì, irretiscono, lasciano dei, esatto,
degli eventi funesti, presagiscono degli eventi funesti, se non mi sbaglio.
È vero, è vero.
E un altro elemento, diciamo, di associazione era che la depressione era trattata come la guerra civile, nel
verissimo,
senso che veniva ignorata. Molti dei cittadini erano comunque depressi, ma non se ne parlava, se ne,
sì,
parlava con un certo pudore.
Sì, sì.
Come la guerra civile, che era così vicina a loro, e ne parlavano
distante,
come se,
perché loro vivono in quest'isola, è come se vivessero in un mondo, sì, molto ovattato, sì, molto particolare. Carina questa interpretazione, devo dire.
Sì.
A me è piaciuta molto l'interpretazione di tutti in realtà gli attori, tra cui anche il giovane che poi in realtà cade vittima,
sì,
della depressione,
sì,
che si suicida sostanzialmente.
Esatto.
Stiamo spoilerando il film, vabbè,
wow,
ma tanto ormai
è da vedere. Hashtag è da vedere.
Hashtag basta spoiler, abbiamo,
no,
detto abbastanza.
No, è vero. È un film molto lento,
sì,
però ecco, questa lentezza a me piace, perché effettivamente ti fa vedere come crescono e come cambiano,
sì,
le dinamiche, i rapporti tra persone. Alle volte basta una parola per innescare,
sì,
una, proprio una valanga di reazioni che uno magari non ha neanche preventivato.
Sì.
Questo mi fa veramente pensare a quanto sono importanti le parole, no?
Sì.
Quello che diciamo, quello che scegliamo di dire a chi ci sta intorno. Non possiamo mai sapere veramente cosa hanno vissuto, cosa gli è successo quella giornata. Alle volte una piccola parola innesca,
certo,
un proprio il plot twist.
Certo. E piccolo aneddoto fashion, c'è una signora irlandese che ha cucito a mano tutti quei bellissimi pullover che si vedono.
Ma wow, che meraviglia!
Quindi con quei grandi colletti, quelle belle lane tipiche irlandesi, sono state in realtà fatte a mano da una signora irlandese di 80 anni, ragazzi.
Mamma mia, mamma mia.
Vabbè, sì, io ricordo veramente. Mia nonna ha quasi 90 anni, ancora a Facebook, Instagram, WhatsApp. Adesso era quasi pronta per anche TikTok, però purtroppo non è uno di quei social che io ho, quindi...
Che frequenti?
No, che non frequento, e quindi non posso neanche fargli dei tutorial per spiegarle come funziona, perché neanche io stesso. Però mia nonna ha 90 anni e quasi incuriosita anche da TikTok, no?
Perché è giovane dentro,
yes!
È giovane dentro.
È ma, molto... ma posta su Instagram?
C'è certo, posta? Mi commenta le storie.
E lei stessa che posta?
Lei, no, lei si fa gli affari degli altri fondamentalmente. Perché ha capito, siccome io e mia cugina abbiamo, siamo io e mia cugina, ha solo due nipoti, me e mia cugina, e ha capito che siccome da diversi anni che io e mia cugina non pubblichiamo più su Facebook, perché ha capito...
Ha postato per voi.
No, no, perché ha capito che poi è pieno di gente, l'aneddoto di mia nonna che ha detto, secondo me però c'è gente troppo vecchia su Facebook. Dico,
troppi
boomer, la nonna.
No, però è pieno di gente. Detto quello direbbe mia nonna. No, però è pieno di gente troppo vecchia. Io mi so. Cioè, tutta sta gente ricoglionita, tutti sti buongiorni, sti gif. A me sta roba.
E se lo dice lei, direi che.
Ho detto, nonna, guarda.
E avanti la nonna.
Nonna, molti potrebbero essere tranquillamente dei tuoi figli, perché sono dei sessantenni, sono dei boomer. Quindi, fondamentalmente, siamo lì come età. Però lei adesso sta capendo anche come funziona molto bene Instagram, perché ogni volta mi commenta le storie, soprattutto se ho un calice di vino in mano, mi dice bevi di meno. Quello è il primo commento di mia nonna se mi vede con il calice in mano, è quello.
E se fai una cena tipo gourmet, dici bella nonna, magna di più.
Sì, assolutamente, bravo. E mi dice bello, bravi, divertitevi. Quindi praticamente ho la stalker continua e costante. Mia cugina cioè, ha detto la minaccia di bloccarla se non la smetti. Io dico vabbè dai, fa colore almeno, cioè per arrivare col suo spirito a quasi 90 anni che proprio è ancora sul pezzo, come è sul pezzo comunque, no, pure ha visto le sfilate, cioè una molto
però
avanti.
Per mantenere comunque il collegamento con te, cioè si è spostata
sì,
sull'Instagram,
sì,
bello
sì,
questo,
sì.
Carino,
carino, sì.
È bello.
E quindi torniamo a noi, mia cara. Stavo
allora,
parlando di
chiuderei la parentesi degli Oscar, a meno che non abbiate visto altri film da commentare con noi, con gli outfit più pazzeschi. Della...
Lady Gaga in cima.
C'è spiccia casa proprio.
Fotonica.
Sia per il suo outfit mega pazzesco sexy, che anche dopo si è spogliato a jeans e maglietta e ha cantato da Dio.
Come
ma
per
infatti
dire.
Anche quello molto simbolico, sì. No? Cioè, nel senso, adesso che sono diventata famosa, sono una diva, non ho bisogno di dimostrarlo con
vestiti
stranissimi, che lasciano senza parole. Posso anche essere me stessa, senza trucco, con jeans e maglietta sì. strappata per...
Sì,
me lo posso permettere.
Molti l'hanno criticata di fare molto show e poca voce, invece lei ha una voce incredibile e quindi ha cantato in jeans e maglietta e ha fatto comunque...
No, ha fatto sua porca
sì.
figura.
Ha fatto
comunque
tre standing ovation, perché ha fatto quasi standing ovation in tutte e tre le performance di
sì. Allora, possiamo
inizio.
Dire che per quanto riguarda gli outfit c'è stata un po' una divisione tra chi ha sposato il total white, tra cui appunto la vincitrice del premio Oscar come miglior attrice
sì.
e se anche miglior attrice di un protagonista,
era vestita di
bianco, anche Jamie Lee Curtis, Halle Berry, ma ovviamente come dicevi giustamente tu, Lady Gaga ha sdoganato quello che è un grande must di questi red carpet, che è ovviamente il total black.
Sì, sì.
Il nero è sempre...
È sempre in voga. Questo è Louis Vuitton, l'avevo già visto questo vestito.
Jennifer Connelly.
Sì, molto bello, era di Louis Vuitton. Poi
ma ho visto anche molto nudo però, ragazzi.
Non sì. Malala è intervenuta con un look argentato e paillette che davano comunque un tono. Però sì, effettivamente...
E poi la ritornata dalle ceneri, la Revenant, la Cara Delevingne, che con i suoi diciamo precedenti per droga è arrivata sul palco, che come se veramente fossero, cioè praticamente uscita proprio da rehab, come se fosse non fosse successo
come
nulla.
Se nulla fosse, come se
nulla
fatto
fosse.
Una vacanza in Puglia.
Sì, sì,
uguale.
Sicuramente proprio come se non ci fosse. Poi Riri con il suo pancione pronta quasi
Rihanna.
A partorire. E ovviamente la vincitrice, e questa, no, si è comunque messa un piumone, si è messa un piumone, ha ritagliato il piumone.
Sì, possiamo dire che comunque sì, ecco, i trend sono stati questi. Nulla però di particolarmente eclatante, nel senso,
scalpore
abbastanza morigerato dopo lo schiaffo, dicevamo prima, di Will Smith dell'anno scorso. Hanno detto quest'anno
lo profile,
andiamoci piano,
andiamo molto piano. Allora, più che altro, allora, bello il look di Halle Berry, ma con questo ciuffo, secondo me, a fine premiere è diventata cieca, perché c'ha tutto il ciuffo da una parte su un occhio, praticamente sembra che c'ha una benda, poverina. Cioè, io farei causa al parrucchiere, la nostra...
cioè, alla nostra amica.
Io veramente non capisco. Vabbè, cara, è fresca come una rosa, non si direbbe.
Vabbè, è uscita al rehab, ma se non è fresca lei, direi che...
Ma poi
chi lo è?
La nostra amica Rihanna, no? Proprio compagna di banco. Che ha fatto dopo il Super Bowl, adesso
ha cantato pure
col pancione. Ma come fa, raga, che noi siamo qui ogni tanto ci sentiamo acciaccati con poco.
Ma l'importante
questa
è
che domani deve partorire.
No, dico, a livello di energia.
Ma quello che dico sempre, da tanti anni che lo dico, essere fighi è uno stato d'animo, non è
vero,
non
è vero.
Vabbè, diciamo, l'outfit, la cura
aiuta.
Però è l'aplomb che bisogna utilizzare, no? L'aplomb, io sono figo, anche se sei un mostro che ti daresti 10.000 schiaffi.
L'importante è crederlo, è crederci, purtroppo è
questo. Credere in se stessi, credere sempre, crederci sempre. Allora,
Direi di chiudere qui il nostro
snocciolo Oscar.
Esatto, momento gossip sugli outfit Oscar. E ritornerei invece sull'attualità.
Sì.
Magari prima però facciamo una piccola pausa.
Facciamo una piccola pausa musicale. Non ricordo la scaletta musicale, quindi adesso Rossella mi aiuterà.
Non ti preoccupare, abbiamo
uno dei pezzi più airplay degli ultimi due mesi, quindi torna con Miley Cyrus con Flowers. Ci sentiamo tra poco, Civic 97 radiofonica.com.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Love me.
di Miley, mi è venuto Millie, mi è venuto proprio. Vabbè, così, perché è amica, italiano. Perché è un'amica, no? Queste canzoni, il revenge song da Shakira, Miley Cyrus, è un po' la tendenza di questi ultimi mesi, no? Essere rosiconi e cantarci sopra. Una volta toccava
E fatturare,
cioè, perché stanno fatturando i milioni queste due ragazze, sia la Shakira che Miley, sul lamentarsi delle loro storie finite con i loro ex.
Ma guarda, è intelligente riuscire a sfruttare il fatto di essere state mollate per farci pure soldi.
Esatto.
Cioè,
ma prima però c'è stata Adele. Lei ha fatto un divorzio, ha fatto l'album, poi è sparita, poi ha fatto un figlio, cioè, e un altro album. Cioè, lei ha un momento drammatico nella sua vita.
Però lei non si è vendicata, capito? Perché lei era più un qualcosa verso se stessa, un'introspezione. Era più introspettiva, che lei stava male, quindi era un po' il mood di tutti quanti noi. Mentre loro invece avevano detto: siete degli stronzi, ve la faccio pagare. Sì, sì, era quello il senso. Come ha fatto la Shakira, no?
Hanno fatto nomi e cognomi.
Che è la cosa più bella. Allora, a parte questa parentesi sul revenge song,
un po' trash. Allora, torniamo a parlare invece di attualità.
Di politica trash.
Di un fatto che in realtà è passato alla ribalta della cronaca politica italiana e che rischia di veramente di far parlare moltissimo nei prossimi giorni. Perché? Perché notizia appunto fresca è che è stata bloccata la possibilità di registrare i figli nati da coppie omosessuali a Milano in seguito a una sentenza che ha dichiarato che in realtà purtroppo per le coppie omosessuali maschili appunto La trascrizione è vietata perché si configura come in realtà maternità surrogata, e in Italia la maternità surrogata è vietata. Quindi, mentre per le coppie omosessuali composte da donne è possibile, se una delle due comunque è la genitrice, ha dato alla luce naturalmente il figlio, nel caso appunto di coppie omosessuali questo non è più possibile.
Sì, tutto è partito da, leggevo...
la sentenza di dicembre.
La sentenza di dicembre, ma c'è stato un fatto molto più gravoso, che il nostro Piantagrane, il nostro ministro dell'interno, il nostro ministro dell'interno ha mandato una circolare a gennaio esortando tutte le prefetture, i quali prefetti dovevano scrivere ai propri comuni dicendo che dovevano bloccare le trascrizioni di questi, diciamo, di queste coppie, perché da quello che leggevo fondamentalmente non è che non si riconosce, poi tocca capirla un po' bene sta cosa, perché sai, lo so molto bene che la giurisprudenza, soprattutto quella italiana, è molto fumosa e molto grigia. Perché questa sentenza sì diceva che non si possono registrare, però dall'altra parte esortava la Corte di Cassazione, essendo il potere giudiziario, la Suprema Corte esortava il potere legislativo affinché potesse essere sopperito questo vuoto normativo.
Esatto, perché il problema qual è? Che attualmente, se non è possibile registrare i figli, no, nati da coppie omosessuali, allora in che modo si riconosce che effettivamente sono figli di quei determinati genitori? Cioè è una cosa fondamentale, perché non solo la tutela dei minori, pensiamo, un bambino si ammala, ok, c'è la mamma e il papà che prende le decisioni, no, per il proprio figlio, ne ha la responsabilità perché è il tutore legale. Ora, se queste trascrizioni non avvengono e quindi non si riconosce di chi è la paternità, chiaramente qui derivano tutta una serie di problematiche legate proprio al bambino.
Però mica questo vuoto verrà colmato da un governo di destra, figuriamoci.
No, cioè proprio ci sono andati a nozze, quindi
il problema
è questo: hanno sollevato il problema ma non hanno voluto trovare la soluzione,
perché ovviamente in Italia stiamo andando sempre più indietro. Poi
quindi punto è proprio questo, che c'è questa procrastinazione, no? Questa situazione che si trascina in un vuoto, e questo secondo me non può succedere in un paese democratico, perché non puoi lasciare che ci siano dei vuoti così che vanno a discapito delle persone, poi delle famiglie.
E poi mi viene da pensare, se il primo atto avviene a Milano, che è la città più arcobaleno d'Italia, e viene fatto così senza trovare ostacoli, poi immaginiamoci tutto il resto d'Italia, dove si allora, sente meno.
Ovviamente l'amministrazione comunale di fronte
all'esortazione
del prefetto non può non applicare la circolare e quindi è tenuta a conformarsi e a sospendere le registrazioni. Ma qual è l'alternativa? Cioè, come tuteli queste famiglie? Perché diciamolo anche, no? Nel senso,
in Italia ci sono quasi 150.000 minori che sono.
In Italia ci sono, ma soprattutto, guarda, prima lo diceva Zachary a microfono spento, l'Italia è un paese che sta invecchiando e sta invecchiando molto rapidamente. Si stima che probabilmente nel 2050 dovrebbe nascere l'ultimo bambino in Italia.
Oddio.
Cioè, perché le coppie, a meno che ovviamente non ci siano persone che vengono da fuori, quindi immigrati, no, che ringiovaniscono il nostro paese, il rischio è quello che in un futuro non troppo lontano potremo essere un paese a crescita zero, con tutti i problemi che questo comporta. Siamo un paese in cui l'età pensionabile è altissima e viene mantenuto il nostro sistema pensionistico grazie a chi
lavora,
la forza lavoro, esatto, e però rischiamo che poi dopo, arrivati a quel punto,
nessuno paghi per noi
esatto. Ora, non perché uno mette a non dei figli per pagarsi la pensione,
però
cioè sono ragionamenti da fare. Allora, da questo punto di vista, se adottare un figlio diventa così complicato, perché comunque anche lì c'è un iter giuridico e burocratico che è lunghissimo,
scoraggia,
ci vogliono soldi per poter adottare un bambino, sia per poter andare a vedere, prendere contatti con orfanotrofi piuttosto che con le realtà dove magari, che ne so, si sono verificate delle guerre, dei problemi, e quindi ci sono rimasti dei bambini che sono orfani sostanzialmente. Ma e poi dopo anche giuridicamente, cioè, se non facciamo nulla per incentivare effettivamente, cioè, la possibilità di avere figli, di cosa stiamo parlando?
Certo. C'è un articolo nell'Economist l'anno scorso che parlava di Alto Adige, che ha, vista l'autonomia fiscale che hanno, hanno alzato di brutto il tasso di nascite. E questo tasso è stato alzato in maniera piuttosto semplice, e questo è offrire più supporto fiscale per le famiglie, per le donne, per le famiglie, e cambiare un po' le leggi, in modo che la donna, quando lascia il lavoro per la maternità, torna e trova lo stesso lavoro, non un lavoro simile.
E tu pensa che in realtà, cioè, molte donne, quando si vanno a lavorare, firmano una lettera di dimissioni in bianco, precompilata, in cui dicono: guarda, se dovessi restare incinta me ne va, cioè sei tu che ti dimetti, non sono io che ti licenzio.
E questo,
capito?
Ancora prima di iniziare il lavoro.
Questo prima, sì. Ancora, capito? Cioè, nel senso, se hanno il sospetto che tu vuoi diventare madre o che potresti avere un giorno voglia di mettere su famiglia, non è detto che ti assumano, è un grosso deterrente. Allora, anche da questo punto di vista c'è una arretratezza culturale, secondo me, che è notevole. Come se il fatto di fare un figlio dovesse essere un detrimento, cioè non lo so, però questo è un problema, e è un problema sistemico a cui il ministri della famiglia, delle pari opportunità, non riescono a dare una risposta.
Sì. Io l'ho firmato addirittura in stage, cioè se io...
Veramente?
Sì,
ma
se
è illegalissima questa cosa, no?
Certo che è illegale.
Se io risultavo comunque incinta durante lo stage mi veniva annullato, non sospeso e poi ripreso, proprio annullato, perché ho firmato un foglio di dimissioni in bianco dove dicevo che io rinunciavo perché avevo trovato un'altra opportunità, quando invece poi il motivo era una possibile gravidanza.
E come te lo
dicono?
In Italia dicono: guarda, sì,
no,
sei bravo,
guarda,
ti vogliamo assumere.
Devi firmare un attimo sta cosa, ma niente di che, giusto una formalità, non ti preoccupare, tu firma qua.
Come non sapessi leggere.
Però se non lo firmi, cioè, non ti
assumono.
Precludi
l'assunzione. Ti precludi l'assunzione. Molte aziende, anche, non posso fare i nomi, ma anche qui vicino casa nostra, anche in realtà anche fuori l'Umbria, ho saputo di realtà in cui tendono a non assumere, diciamo, forza lavoro femminile proprio per questo motivo. È stato molto il caso, lo ripetevamo qualche tempo fa, di Elisabetta Franchi, che assumeva, esatto, le donne solo agli ultimi giri di boa, perché così
agli ultimi giri, dai 40
sì,
anni in su.
Sì, lei ha detto proprio questo, agli ultimi giri di boa, sì. Quindi ha utilizzato questo termine, che comunque si sono fatti un po' la loro vita, quindi sono pronte a lavorare, quindi ben venga questa mentalità. Poi soprattutto da un'altra donna, no? Finché è un uomo a parlare, dice vabbè, affidiamoci sempre il patriarcato, il maschilismo, però quando determinate donne, come la nostra Presidente del Consiglio, Presidente del Consiglio, che sono donne solo in un concetto formale e non in un concetto sostanziale, non tutelando quello che è l'evoluzione della società, tornando indietro e parlare di aborto, come un ministro del governo Meloni che si permette, dopo quanti anni, 40 anni dalla legge sull'aborto, a dire il diritto all'aborto purtroppo è un diritto. Io non sono donna, però io da donna mi vergognerei a dire una cosa del genere, perché forse, come la ministra delle pari opportunità, si scorda che prima di questa legge molte donne hanno sempre, si è sempre abortito, sia in maniera naturale che in maniera artificiale, però molte donne morivano perché andavano
la vita.
C'era un film francese che ho visto di recente, che in francese tipo L'Evenement, e in italiano mi sa che è La scelta di Anne.
E ho capito qual è.
All'inizio degli anni 60, cioè non parlo di tempi bianco e nero,
sì.
E c'è questa ragazza che è palesemente la prima della famiglia, che va a studiare e rimane incinta e vuole fare l'aborto, va dal medico, il medico dice guarda che devi uscire dal mio ufficio perché ci mettono in galera entrambi, non è possibile questa cosa. E lui dice ma non vuoi un figlio? E lei dice ma sì, ma non adesso, voglio studiare. E deve rivolgersi a
una
persona abortista, però in una casa, in un appartamento, tutto abusivo, illegale, e hanno tutti paura, cioè non vogliono proprio parlare, non vogliono dire la parola aborto. Però figuriamoci negli Stati Uniti, cioè i repubblicani non hanno questo pudore di dire purtroppo no, è un diritto, dicono non è un diritto per niente. Adesso vogliono anche rendere negli Stati Uniti illegale l'aborto chimico. Cioè, che non puoi ordinare le pillole se sei uno stato repubblicano, rosso, quindi...
Beh, diciamo che l'onda del non progresso, non è, cioè, tra virgolette, è un po' particolare, perché comunque...
Io penso che... Allora, non so se c'è una correlazione diretta, però in periodi di espansione...
Guerra.
Sì, di espansione economica... con il welfare che migliora, c'è anche tendenzialmente un'espansione dei diritti, o comunque un allargamento quantomeno del dibattito intorno, no, a questi diritti. In periodi invece di crisi mi pare che invece ci sia un ritorno indietro, una difficoltà e un ritorno su posizioni veramente, cioè...
già battute e dibattute.
Medievali.
Sì.
Ma infatti anche Zach mi raccontava qualche giorno fa della correlazione fra il tasso di criminalità e il diritto all'aborto. Racconta tu.
Sì, c'è stato questo declino massiccio negli anni 90 in criminalità in generale, no? Uguale che è stato. E gli economisti hanno cercato di scoprire ma perché, ma c'erano leggi diverse? No, questo non ha influenzato. C'è più poliziotti? No, questo nemmeno. Cioè l'economia va meglio? No, nemmeno questo. E sono risaliti al 73, che è stato legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. E quindi, cioè, chi è criminale, molto più probabile, è un maschio tra 18 e 27-28, e anche cioè, molto più probabile che viene da una famiglia in cui non è stato voluto, no?
Certo.
Cioè, non è che tutti...
No, certo.
Meno però, seguito, magari.
Meno seguito, meno
certo.
Più trascurato.
Più trascurato.
Vengono a meno queste persone da 73 in poi, dopo 18 anni, c'è il punto in cui quella persona che avrebbe commesso il reato non c'è, perché è stato abortito. E quindi è questo che ha contribuito a un declino massiccio di criminalità.
Ma pensa. Io farei un piccolo break musicale.
Sì, poi tornerei con una rubrica trash che avevo preparato.
Ma
così
sì,
almeno torniamo a parlare di quelle cose che sappiamo fare bene, ovvero parlare di cialtronerie. Quindi, noi torniamo tra poco, però ci lasciamo con Car Brave e Noemi con la loro Hula Hoop, che è stato un pezzone quell'estate scorsa. Ci sentiamo tra poco.
Ti devo beccare ad ogni costo, anche a costo di dormire sulla riva, sul lettino di tellina a Terracina. Ai ai ai, vado già a buttare l'immondizia,
ti lascio lo secco di liquirizia,
ma quando ritorno non ti trovo. Di tornare in autostop, in equilibrio dentro un hula hoop, e forse oggi è il caso di staccare, care, care, prendi un casco e andiamo al mare, 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 bianco d'estate che non si vede il rosso, la spiaggia di notte sembra il pianeta, rosso, 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 mare mosso, e tu sei la mia boa, sei tra te come un boa, ti saluto aloha, da faccia alla finestra, ah, ah, di ieri non ricordo più, metti il vestito a destra, ti sta meglio il rosso, ah, ah,
non fare l'appiccicoso,
mi fai venire mal di testa,
a volte giuro sei un lavoro, a volte sei un capolavoro.
Di tornare in autostop, in equilibrio dentro un hula hoop, e forse oggi è il caso di stancare, care, care, prendi un casco e andiamo al mare, 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 per il bianco d'estate che non si vede rosso, la spiaggia di notte sembra il pianeta, rosso, 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 mare mosso, e tu sei la mia boa, se tu te lo non va, ti saluto.
Hop. Noemi con Car Brave è un pezzo che quest'estate ci ha fatto ballare in spiaggia con un bel mojito, come per me un bel gin tonic, non so che cosa vi piace di più. Sì, lo sanno tutti, io sono un alcolizzato anonimo, bevo, mi piace bere, mi piace il gin tonic. Però torniamo a parlare di qualcosa alla maniera di Civic, torniamo a parlare di un qualcosa che penso tutti noi quattro almeno una volta nella vita ci è successo, il colloquio di lavoro. Quelle nove domande idiote che il tuo potenziale datore di lavoro sicuramente ti farà. Quindi c'è la domanda che c'è la domanda, la risposta che lui si aspetta e il pensiero, cioè il pensiero, quello che vorresti dire ma non dici, perché sai sicuramente che se esprimi realmente quello che in realtà pensi, il lavoro te lo sogni o lo vedi con il binocolo.
Sì, capita, capita.
Allora Rossella, io inizierei con la prima, quindi con la numero uno.
Allora, ecco la lista delle domande di un colloquio di lavoro a cui non risponderete sinceramente. Se uno, per esempio, Zachary o Silvia, vi chiede qual è il più grande, il tuo più grande difetto.
Sì, vabbè, sono fin troppo precisa, perché devi dare un difetto che non sia un vero difetto, ma qualcosa che ti puoi rivendere. Non
io non
puoi
posso
dire...
staccarmi dal lavoro se è un obiettivo che voglio raggiungere.
Sì, proprio questo è proprio Pinocchio, proprio Pinocchio, proprio.
Troppo stacanovista.
Allora, infatti è quello che si vuole sentire. Ho visto che facevano su Santa Maradona, quindi lo faccio anche io. Cosa vorresti rispondere? Qualunque sia il mio compito, mi rompo le scatole dopo un paio di settimane.
Questo è quello che pensi, che ovviamente sì, non gli direi. No.
O cosa rispondi?
Beh, la sincerità, il mio più grande difetto.
La sincerità. Falsi proprio come Giuda. Andiamo avanti, cara Rossella. Sai lavorare in team? Sapete lavorare in team?
Hai voglia? Ma è io sogno.
Io mi leggo con tutti.
Socializzo con chiunque. Cioè, incredibile.
Che ovviamente significa per il tuo datore di lavoro, lui ti sta chiedendo: sei un rompicoglioni, fondamentalmente.
Esatto, questo è quello che vuole capire.
Cioè, rompicoglioni agli altri, a tutto il team.
Ed infatti dentro di te tu vorresti rispondere: guarda, io in realtà odio tutti, vorrei stare per i fiatti miei,
tipo
organizzarmi
Nicola.
Il mio lavoro,
ma
da sola.
Ma secondo me Nicola risponderebbe, il nostro Palumbo risponderebbe anche:
odio tutti.
Sì.
Quindi... me ne frega un cazzo.
Cosa però, rispondi?
Esatto,
però?
Cosa si risponde di solito? Certo, solo sostenendo le mie opinioni nel confronto con gli altri io posso crescere a livello personale e professionale.
Ovvio.
Falsi proprio.
Ovvio, falsissimi.
Questa è quella che sicuramente in qualsiasi colloquio di lavoro vi faranno, perché è proprio il punto dell'iceberg.
Esatto. Perché vuoi lavorare nella nostra azienda?
Sì, questo sempre. Perché l'azienda migliore, dove crescere,
così dinamica.
Condivido tutti i valori della vostra società.
Parlano tutti di voi.
Il capo pensa, infatti, vediamo se almeno ci hai cercato su Google, no? Perché
esatto.
Almeno a volte dici pure io, quando era il periodo dei mille curriculum, dico, ma a volte non mi ricordavo manco per cui andavo a fare il colloquio
esatto,
di lavoro,
esatto,
no? Quando
inizi. Gente.
E cosa vorresti
così,
rispondere? Tu
uno
però?
Vorrebbe rispondere: guarda, in realtà siete gli unici che mi avete risposto, hanno mandato il curriculum. Però ovviamente non glielo dici questo, no?
Perché sono rimasto affascinato dall'intelligenza commerciale con la quale presentate i vostri prodotti,
esatto,
no?
Esatto, questa è la risposta, è cioè, proprio esatto, sviolinata,
sì,
no?
Sì.
Proprio. Oppure, ecco, ti possono chiedere: ma non sei un po' troppo qualificata per questa azienda, un po' troppo qualificato?
Ma io voglio mettere a disposizione del team dell'azienda tutte le mie esperienze,
esatto,
competenze. Ci mancherebbe.
Beh, è il classico proprio.
In realtà il datore di lavoro vuole sapere: ascolta, ma questa si è fatta 20.000 master perché non c'aveva voglia di lavorare, oppure
esatto,
cioè, è pronta a lavorare sul serio?
Cosa vorresti rispondere? Sì. Cosa rispondi? No. Oppure consideri questa proprio, poi soprattutto con il confronto tra l'università italiana e il post e il lavoro, no? Molti ti possono anche chiedere, guardando anche il tuo curriculum, ti chiedono: consideri il tuo percorso scolastico e lavorativo coerente?
Guarda, cioè, tanto che ci sono arrivata alla fine.
Cioè, già
quindi...
che firmato col
esatto,
sangue.
Col sangue e col sudore.
Le lacrime.
Stage, Erasmus, volontariato. Cioè, tanto che veramente una medaglia al colloquio
esatto,
ci vorrebbe.
Esatto. In realtà il datore di lavoro sta analizzando il tuo curriculum e vede che hai messo cameriera, centralinista, cioè
fonico,
cioè proprio tutte le tue esperienze lavorative condensate quando magari ho studiato scienze della comunicazione,
istruttore di tennis,
esatto, esatto,
porcaro de Borgata.
Ma siamo sicuri che sia la cosa giusta?
Però a me piace cameriera o cameriere sulla curriculum, perché sai che quella persona ha avuto rotture da tutti e sa supportare e anche sorridere. Qual è una persona che voglia un'azienda?
Però non tutti la vedono come te, Zachary, perché molti dicono: ah vabbè, ma questa, che ne so, si sta candidando per un posto come, che ne so, data analyst, ok? E
sì,
ha fatto la cameriera e ha fatto, che ne so, la
sì, può fuorviare, racconta quella cosa che ti chiesero: io prendo uno della tua classe che ha fatto anche lavori manuali, quella cosa che mi metto qualche giorno fa, che tu facevi l'assistente e ti
ah, c'era una professoressa e io facevo accompagnatore anni fa per la scuola per cui lavoro, e lei mi ha chiesto: ma i tuoi genitori che lavoro fanno? Beh, insegnante al liceo, insegnante alle medie. E fa: lo sapevo, io prendo sempre gente dalla tua classe sociale per fare assistente per ricerca. io, cioè, la conoscevo bene, quindi non mi sono offeso. Però in che senso? Lei fa, no, perché i tuoi genitori potevano darti una buona istruzione, cioè non mancava niente in casa, quindi non è che dovevi faticare, però non ti potevano dare tutto, quindi magari all'università lavoravi, no? Sì. Perché tu hai imparato come fare per te stesso un po', e quindi, cioè, hai un po' di fame.
Certo.
Io ho scioccato, però nel senso, un'analisi anche giusta.
No, una bella analisi, no? Anzi.
Per me è la stessa analisi come io vedo cameriere, o cameriere su un curriculum, già so che quella persona ce la fa a lavorare con il pubblico.
Beh, a me succede, però posso dire, io invece ho messo sul curriculum che facevo che faccio lo speaker radiofonico. Era una di quelle cose che colpiva ed erano molto affascinati i miei, diciamo, potenziali datori di lavoro, e molti mi prendevano a simpatia anche per quello. Poi alcune
beato te, io quando ho messo il curriculum station manager di radiofonica.com, ho detto vabbè, capirai che sarà mai. E io gli vorrei dire, guardate che avere a che fare con degli studenti ventenni non è facile gestirli.
Piena crisi ormonale.
Con l'amministrazione dell'Adisus. Mamma mia. Con questi amori che nascono, che finiscono, i drammi che vivono, che solo loro vivono, e tu li hai passati da un pezzo, e gli vorresti dire, guarda che passa tutto con il tempo.
La saggezza.
La saggezza.
Ma ti puoi... Ah, non ho fatto l'esame, ma che sarà mai? I problemi sono altri. Comunque andiamo avanti, perché tra le domande assurde che vi possono fare al colloquio di lavoro c'è anche questa.
Ecco.
Che uno non sa mai come interpretare.
Perché legge sugli hobby, no? Quindi...
Quali sono i tuoi passatempi?
Grattarmi le ascelle, però non la posso dire.
Che significa veramente ti droghi? Cioè, nel senso.
Esatto. E qui uno magari, cioè, pensa di volerlo impressionare, magari dicendo: no, ma perché faccio letture impegnate, vado al cinema, vado a vedere concerti, balletto,
yoga, scacchi, perché dimostri di essere intelligente.
Esatto. In realtà,
quello,
cioè,
che
ti
sono
spasci,
io
ti
di serie TV
sul divano, cioè quando hai un momento libero, i tuoi hobby è proprio mi svacco.
Sì, che io lo dicevo anche, loro non c'erano, lo dicevo molte volte. Per Netflix io sono un grande consumatore di serie, però fondamentalmente quando la vedo la sera, se non viene il mio coinquino a spegnermi il computer, mi vanno fino alle 5 della mattina le puntate, che io già tanto, se riesco a vedermi una puntata. Intanto per Netflix, non lo so, mi avrà dato già il badge d'oro come assiduo, che ho visto tutte le serie possibili, immaginabili, quando io in realtà poi devo ricominciare, cioè, perché...
Ti sei addormentato.
Mi sono addormentato dopo 20 minuti, dopo una giornata di lavoro che il russo. Quindi metti caso il mio coinquino che va al bagno, sente che, ne so, ciarlare, però sente anche il mio, diciamo, la mia voce melodiosa che è russo. Quindi dice, cioè, l'imbecille si è addormentato, quindi mi prende il computer e me lo spegne. E quindi poi dopo la...
Però è anche tenero, dai.
Sì, sì.
Viene a controllare se
sono vivo o morto. Se sono vivo o morto. Perché poi dopo riapro Netflix, no? E dico... Ne so, ho iniziato, ne so, Stranger Things, prima puntata, arrivo, che ne so, Stranger Things 1.5. Ma sono arrivata alla 5, ma quando? Cioè,
cosa è successo?
Cosa è successo? Invece
cioè,
no.
Questo bambino è cresciuto, fa la prima comunione, l'ho lasciata che...
Sì, infatti il problema è quello. Tocca prendersi, per me devo prendermi una tazzina di caffè prima di vedermi, o qualcosa che un attimino mi risolleva l'umore. Oppure...
Ma andiamo avanti. Allora, tra le domande che possono fare, che mettono in crisi, c'è quella, ma perché hai lasciato il tuo precedente lavoro? E qui uno...
Perché sono stronzi.
Sì, esatto, si deve mordere la lingua. Abbastanza. Esatto, esatto. Non sai cosa dirgli, perché da un lato loro vogliono capire, certo, cioè, che cos'è, com'è che te ne sei andato via, capire, che ne so, volevi troppi soldi? Volevi, che ne so, non ti presentavi mai al lavoro?
Perché
eri sempre
cacciato
in malattia?
Perché ti hanno cacciato dopo 3 mesi?
Capito, perché... E quindi tu dentro di te vorresti dire, guardi, sono proprio dei mentecatti e me ne sono andata perché non li sopportavo più.
Avevo un leggero burnout.
Esatto, ma
io qualche
in realtà,
volta ho detto che magari cercavo delle sfide più avvincenti.
Esatto,
stimoli,
esatto.
Ma infatti è quello, per bene, lei l'ha presa, vedi?
Guarda, infatti
l'hai
proprio
presa. Cosa rispondi proprio?
Cosa rispondere? Guarda, voglio delle sfide perché sai, sono ancora giovane.
Io aspetto
voglio... Esatto. E proprio la vostra azienda esprime al massimo proprio quello che sto cercando in questo momento.
E mi piacerebbe anche formare delle risorse più giovani e trasmettere tutto il mio sapere.
Applausi, applausi, wow. Applausi.
L'assumerei domani mattina.
Cintura nera di CV proprio.
Vero,
avendo
vero.
Però firmato quella cosa in bianco che rimane incinta.
Certo, per sicurezza.
Per sicurezza.
Questa è proprio classica.
Questa la fanno sempre.
Questa proprio anche per, non lo so, anche per andare a lavorare a fare il cassiere per Euro Chocolate me l'hanno fatta. Perché dovremmo assumerti?
Sono fantastica
perché
ho
fame, perché sono povero come la bella, ho bisogno di lavorare.
Esatto.
Cioè.
Sì.
Perché cosa significa veramente? Che hai l'intelligenza di capire che io non posso più e voglio scaricare il mio lavoro su qualcun altro. Questo è quello che direbbe il capo, no? Cosa vorresti rispondere? Anche se lavoro poco e male, durante le pause caffè sono un'insuperabile fonte di hilarità. Assumetemi e vedrete che ci divertiremo.
Sì, io sarei per dirgli invece: guarda, perché c'ho un bisogno disperato, devo pagare le bollette, quindi assumetemi, perché
esatto. Invece Zach dice: nel tempo libero faccio anche stand up comedy, quindi direttore dell'Umbria Institute e stand up comedy. Comunque
vabbè, ognuno c'ha il suo lato diciamo, lato ilare, no? Pure io, no, io sono un ufficio legale e alla fine faccio il cialtrone in radio. Ognuno c'ha ognuno c'ha quella valvola di sfogo.
Io porto,
no?
Le mozzarelle da Salerno a Milano, per questo mi hanno assunto, perché ogni volta che risalgo mozzarelle, cacciatore, salami,
le portate
le mozzarelle, figa, che se no non torni in ufficio,
che tremendo.
Vabbè, questo è corruzione, questa l'ultima, è corruzione culinaria, questa è corruzione culinaria.
In Italia funziona, magari in America no. L'ultima domanda che possono fare in realtà mette un po' più in crisi ed è quando ti chiedono: che cos'è che ti fa svegliare al mattino?
La sveglia.
E qui il caffè. Il caffè. La faccia di Ciro, come per dire: io se potessi resterei a letto al mattino.
Esatto.
Però mi tocca venire a lavorare.
La domanda è: perché svegliarsi al mattino?
Infatti, cioè, quello che pensa lui è: ma ti svegli al mattino o arrivi in ritardo?
Esatto.
Infatti io però aggiungerei: oltre che la sveglia, coglione, cioè cosa mi sveglia la mattina secondo te? Se non mettessi la sveglia, io mi alzerei alle 6:30 della mattina?
Ma zero.
Prenderei i mezzi, guiderei la metro.
Esatto,
la
però nonostante questo tu gli rispondi una cosa tipo: beh, ma sicuramente il fatto che voglio affrontare ogni giorno come se fosse una sfida, perché mi può arricchire.
Detto questo, guarda Rossella, andiamo a cena che è meglio, perché penso che siamo anche arrivati addirittura
sì, siamo arrivati addirittura arrivo. Metterei,
ma posso dire l'ultimissima?
Vai.
Sì.
Dove ti vedi fra 5 anni? In campagna col cane, ragazzi. Dove mi devo vedere fra 5 anni? In campagna col cane.
Assolutamente.
Mi vedo a seguire tutto un team, a sviluppare progetti, a far aumentare il nostro business, il nostro fatturato. Dove se no?
Esatto.
Dove si sta bene, non a Milano nello smog. Silvia.
Ragazzi, io mi trasferisco qua, stiamo già vedendo la casa in campagna.
Disegnando la planimetria, non vedendo.
Ah, certo, giusto. Allora, arrivati a questo punto, io lancerei un'ultima canzone per salutare ovviamente voi, i nostri
ascoltatori. Grazie della compagnia che ci avete fatto, Zachary, è la nostra amatissima, tornatissima Silvia. Adesso abbiamo un'altra Silvia, no? Abbiamo
è
la Silvia.
Vero,
abbiamo sempre.
L'avete rimpiazzata?
Sì.
Abbiamo una Silvia,
sì,
perché proprio questa presenza, questo nome ci doveva essere.
Ed è sempre bionda.
Ed è sempre bionda, però è perugina, quindi però non c'ha quel, diciamo. Adesso è in Francia, in questo momento non ci ha potuto raggiungere. Non ci ha potuto raggiungere.
Un saluto a Silvia che ci
vede. Esatto.
Ciao Silvia. Allora, noi torniamo la prossima settimana, sempre di martedì. Noi ci lasciamo con quest'altro pezzo, con Elton John, con Britney Spears, con la Hold Me Closer. Al nostro 1, 2, 3. Ciao!